Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La nostra vita, in un certo senso, è fondata su le nostre decisioni. Cioè, le nostre decisioni, piccole e grandi, determinano la nostra vita, determinano la direzione della nostra vita, determinano dove viviamo, con chi passiamo tempo, come pensiamo, quali sono le influenze nella nostra vita, come facciamo, determinano, fin dei conti, la nostra eternità. E perciò ogni decisione è importante. Domanda. Fate subito un sondaggio nella testa. Si fa nella vita più decisioni grandi o più decisioni piccole? Oh, ma probabilmente 1000 ad 1. Allora, le decisioni grandi e sono straimportanti. Ma se io non imparo a prendere decisioni piccole con saggezza, non sarò capace a prendere decisioni grandi con saggezza. Non posso vivere stoltamente e poi, ah, ma adesso questo è importante, ah, non sono capace. Io no, e onestamente nessuno. Un esempio. Qui in Italia, dopo le medie, uno deve scegliere quale scuola superiore. È una decisione estremamente importante. Ok? Molto importante, perché determinerà moltissimo di quella persona. Stesso discorso dopo i superiori. Decidere, ma faccio o non faccio università, se faccio quali facoltà, importantissimo. Le scelte delle nostre amicizie ci trasformano la vita, in bene o male. E di solito, in base a chi scegliamo come i nostri amici, determinerà indirettamente o direttamente chi sposeremo, che chiaramente cambia direzione della vita. La Bibbia dichiara chiaramente 1 Corinzi 15:33: non vi ingannate, le brutte compagnie corrompono i buoni costumi. È anche vero il contrario, le buone compagnie sono un ottimo aiuto. In altre parole, le compagnie importano moltissimo. Compagnia non è solo le persone con cui sto fisicamente, ormai compagnia è chi vedo in internet, con chi faccio chat, con chi parlo, cosa guardo, cosa ascolto, cosa leggo, quali siti visito, sono tutti la mia compagnia e mi influiscono moltissimo, moltissimo. Ogni decisione che prendiamo può essere, o meglio dire, ogni decisione che prendiamo è nel bene o nel male. Non esistono decisioni neutrali, anche se noi spesso siamo troppo intontiti di riconoscere. Però molto spesso non vediamo immediatamente che la decisione è buona o brutta. Molto spesso le conseguenze arrivano dopo e non sono subito visibili. Quindi io posso scegliere non bene, ma non mi rendo conto. Finché non ci sono brutte conseguenze, a quel punto è già tardi. Per esempio, se uno con buoni valori, cresciuto con buoni valori, e a un certo punto, 14, 15, 18 anni, non importa, 22 anni, inizia un'amicizia con una persona con brutti valori, non è che questa prima persona nell'arco di 3 settimane sia trasformata. Ci vuole tempo. La trasformazione arriva, ma arriva mese per mese, un po' alla volta, che quasi non ci percepisce, finché non è cambiato moltissimo. ricordate tutti, nostro amico che si metteva ottima famiglia di credenti, che si è messo con le amicizie sbagliate e poi è andato in banca con loro, ha fatto la rapina, ha ucciso la guardia, ricordate di lui? Che non era quel tipo, non era quel... Io giocavo con lui, come ho fatto con voi da piccoli, giocavo con lui, lo alzavo, lo mettevo sulle spalle, giocavo con questo bambino buonissimo, dolcissimo. Ha preso la compagnia sbagliata, ma non era come loro. Quando lui è andato in banca, non voleva far parte. Dai, dai, mica ci abbandoni adesso. Non voleva. Però ormai era legato con loro, andato con loro. Tu porti la pistola. No, ma dai, solo per spaventare. Saremo lì dentro per 2 minuti, dai. Va bene? Dato dentro, con te. Quando la guardia ha detto, fermatevi. Lui, sparato, ucciso la guardia. Cerca di dire al giudice, ma signor giudice, io non avevo mica intento di uccidere quella guardia. Cosa dice il giudice? Tu sei andato in banca per fare la rapina con la pistola, hai ucciso la guardia. Non dirmi che hai scelto brutta compagnia. Hai ucciso una guardia, un uomo con 3 bambini. Tu passerai la vita in galera. Lui non era quel tipo. E non si vedeva i primi mesi della sua amicizia. Nessuno avrebbe indovinato dove avrebbe portato. I genitori capivano che non erano buoni amici. Non dovresti stare con loro. Ma cosa, lasciatemi stare, mica che diventerò come loro. Però è diventato come loro. La Bibbia dice, la brutta compagnia corrompe i buoni costumi. Lui, un esempio. Quindi tante decisioni sbagliate nel campo dei soldi. Mica che da un giorno all'altro uno va in fallimento o grossi problemi, però uno stile di vita sbagliato comincia a creare problemi che nel lungo andazzo crea problemi, che non si vedono all'inizio. Ma mica che guarda, io sto ancora bene. Magari stai ancora bene, ma tu sei su una strada che porta alla rovina a lunga scadenza. Quindi dobbiamo capire che ogni decisione o è nel bene o nel male, ma spesso le decisioni non si rivelano subito. Le nostre decisioni oggi possono e faranno cambiare la direzione della vita drasticamente per anni. Per esempio, la scelta di una casa. Soprattutto in proprietà, anche affitto, ma proprietà, trasforma la vita della famiglia, perché diventa spesso una buona scelta di comprare anziché affittare, non sempre, ma spesso, ma dove compri, quanto spendi, diventa una catena e tu sei legato. Ti lega tantissimo, ti lega geograficamente, cambia chi vedrai, cambia moltissimo le possibilità economiche. Se per esempio voi state nella fase di avere famiglie vostre un domani, se la famiglia prende un tenore di vita dove la moglie deve lavorare fuori casa, trasformerà la famiglia. Quindi bisogna scegliere all'inizio, ma veramente dove ci porterà quello? No, vogliamo quello per chi si sposa. Stessa cosa, quindi il lavoro, il marito può scegliere un lavoro, possono scegliere un tenore di vita diverso, può dire io cambierò lavoro, costa quello che costa, perché non vogliamo quello, oppure no, vogliamo quello, ma bisogna valutare e non sempre si valuta. Il punto è che le nostre decisioni cambiano la vita e le nostre decisioni diventano una gabbia dentro la quale noi viviamo. Dalla scelta di amicizia, dalla scelta di casa, dalla scelta di lavoro, diventano una gabbia. Noi scegliamo la gabbia, ma una volta che siamo dentro è molto difficile uscire. È molto difficile uscire. Diventano una forma di prigioni. E se non sono scelte bene, ci fanno stare dove non volevamo stare e troviamo che non possiamo uscire. o meglio che gabbie, sono gabbie ognuno dentro un treno andando in una direzione diversa. Io entro nel treno, entro nella mia gabbia con le mie scelte e trovo che, ma io non volevo andare in quella direzione, ma non posso uscire, o è molto difficile. Uguali per le scelte di un hobby, una carriera, uno sport, qualunque cosa che ti chiede tempo, perché quel tempo mi ostacola da altre cose. Allora, spesso mi ricordo un ragazzo di 14 anni, una volta voleva iniziare un hobby in America del golf, lo sport, che in America è molto più usato di qua. E io ho detto a lui, ho parlato un'oretta con lui, ho detto facciamo dei calcoli. Tempo soprattutto e anche soldi, perché è un hobby costoso e richiede molto tempo. Ho detto adesso sei giovane, quindi soldi, poi lui lavorava e tempo ne hai, ma se tu trovi la ragazza giusta e a 20, 22, 24 anni ti sposi e poi Dio vi benedice con vari figli, sarà un hobby, uno sport buono? Puoi fare con la famiglia? Ah no, non puoi fare con la famiglia, hai ragione. Ma sarà buono quello? Se hai poco tempo libero, sarà buono che ogni settimana vai e sei via 6-7 ore per giocare? Perché ci vuole quasi una giornata per giocare. E lui, tuo papà è a casa con voi o sempre fuori? Ma è a casa con noi, per te è una bella cosa? Eh sì, bellissimo. Tu saresti a casa con i tuoi figli? Eh no, non se ho questo hobby. Allora, non pensare ad oggi solo, gli ho detto. Perché la situazione della tua vita può cambiare. Tu sarai un giovane ragazzo in casa, single, probabilmente la maggioranza della tua vita, o questi anni possono passare velocemente. Lui ha fatto dei calcoli, wow, tieni i conti, possono passare e poi, facendo i calcoli, wow, tanti anni. Allora, è una cosa saggia. Perché di solito non ci pensa così in avanti. Similmente, lavoro. Ci sono lavori dove io vado al lavoro, faccio il mio lavoro, lascio il mio lavoro, torno a casa e posso concentrarmi su altre cose. Ma ci sono lavori, carriere, che mi prendono dalla mattina alla sera. E io ci penso sempre, diventa la mia vita, non è un lavoro, è la mia vita. Che vuol dire divento schiavo in quella gabbia del mio lavoro e trascuro cose di molto più importanti. Dio e la famiglia. Quindi le nostre scelte, le nostre decisioni determinano la nostra vita, diventano gabbie che ci costringono a prendere quel treno in quella direzione. E quindi è importante essere sicuro non solo che mi piace il colore di quella gabbia, ma che il treno sta andando dove voglio andare. Perché a volte noi scegliamo, mi piace quella gabbia, ma quel colore mi va molto più di quel colore. Lascia stare il colore della gabbia. Dove ti sta portando? Allora, il mio punto, spero, è di aiutarci a capire, wow, le mie decisioni sono importanti e sono importanti. E voglio aiutarvi a capire quello. Per poi parlare, lo studio stasera sarà come prendere decisioni sagge. Perché vi dico una cosa, io ho preso alcune decisioni terribili nella mia vita e anche 35-38 anni fa e io sto pagando le conseguenze anche oggi. Sono perdonato, ma le conseguenze rimangono. Ricordate che tu puoi essere perdonato se sei veramente ravveduto, ma non puoi cambiare i risultati. E questo è importantissimo. Il re Davide ha peccato con Batseba, con modo di far crescere i suoi figli, si è ravveduto, non ha cambiato le conseguenze. Aveva una vita orribile dopo di quello. Perdonato, ma con tanta tristezza. Invece, quando noi prendiamo decisioni con saggezza, la nostra vita viene trasformata. Noi camminiamo nella luce e nella via del Signore, abbiamo le benedizioni di Dio su di noi, saremo ripieni di Spirito Santo, conosceremo i frutti dello Spirito, eviteremo tantissimi sbagli eviteremo tantissime difficoltà e tanti problemi, perché le nostre decisioni saranno fatte secondo i principi di Dio, camminando nella luce. Grazie a Dio, quando prendiamo decisioni con saggezza, eviteremo, e questo desidero per voi, eviteremo rimpianti. Cos'è un rimpianto? Che tu prendi una via e a un certo punto ti dici: questa non era la via giusta, guarda quello che mi ha comportato, che stolto sono stato. Rimpianti sono terribili, perché è un discorso quando mi arriva un male che Dio ha mandato nella mia vita e non c'entra con nulla che ho fatto, un altro discorso quando quel male, mi rendo conto, è dovuto alla mia stoltezza. Il dolore nel secondo è molto più pesante di quanto è nel primo. Se Dio mi manda una persecuzione, un problema che non è dovuto a nulla in me, io posso avere grande gioia in quello, perché non ho, io sto seguendo Dio e Dio ha permesso questo. Ma quando io so che è dovuto alla mia stoltezza, il mio orgoglio, la mia mancanza di cercare veramente la volontà di Dio, il dolore è veramente amaro. E io vorrei aiutarvi ad evitare quel tipo di dolore. Io ne ho, ma io non voglio avere più quel tipo di dolore nella mia vita. Voglio scegliere bene. Allora, prego che vi rendete conto che è importantissimo prendere decisioni con saggezza. Adesso vorrei parlare di come possiamo prendere decisioni con saggezza. Grazie. Cosa ci serve? Cosa ci serve per poter prendere decisioni con saggezza? Prego che ognuno... Io voglio prendere con saggezza. Bene, perché se non volete, il resto dello studio non vi serve nulla. Ma se volete, allora, cosa serve? Prima di tutto, guardiamo alcuni principi biblici, alcuni fra tanti. Prima, Matteo 6,33. Matteo 6,33. Molto, molto semplice. Conoscete a memoria questo? Se io chiedessi a Davide, lui mi deve subito questo. Cercate per primo, giusto, cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Il contesto di questo brano, Gesù sta parlando del nostro bisogno materiale: acqua, cibo, vestiti, casa, cose che ci servono per sopravvivere. E Gesù dice: non preoccupatevi di quello, non prendete le decisioni in base ai vostri bisogni economici. Allora, umanamente, questo è stoltezza. Ma scusami, io da una famiglia. Gesù comanda: non prendete le vostre decisioni in base a quelle cose lì, prendete le vostre decisioni in base a quello che porterà gloria a Dio, promuoverà il suo regno, e Dio provvederà per voi. E sai qual è il nostro problema? Mancanza di fede. Mancanza di fede. Questo è un comandamento fondamentale per ogni decisione. Cosa porta più il regno di Dio? Il Padre nostro, la preghiera, quali sono le richieste? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Poi, venga il tuo regno. E quindi ogni decisione, come potrebbe questa decisione promuovere o non promuovere il regno di Dio? Ah, sai, quel lavoro lì mi prenderà molto tempo e allora mi lascerà poco tempo per impegnarmi per Dio. Qual è un modo di valutare? Un esempio. Questo sia per una decisione che in sé è spirituale, per esempio, quale libro dovrei leggere, ma anche le decisioni dove fare la vacanza, Cosa fare con il mio tempo libero se ho o non ho un hobby e quanto tempo mi permette di dedicarmi a quello? Come spendere i miei nostri soldi? Con chi parlo o non parlo dei miei problemi? Cerco o non cerco consigli? Ogni decisione dovrei passare per il filtro, ma questo promuove il regno di Dio e la sua giustizia in me e in altri? Primo principio biblico. Numero 2, Proverbi. Proverbi, primo capitolo 14. Proverbi, capitolo 14. Un aspetto molto importante di come prendere decisioni sagge è quello di non confidare nei tuoi ragionamenti. In altre parole, la persona veramente saggia non ha fiducia nel proprio intendimento. Vuole informarsi attentamente e con cura per capire qual è la volontà di Dio. È ben pronto, non solo pronto ad ascoltare i consigli, addirittura va in cerca di consigli. Va in cerca. Allora, prima Proverbi 14:12. C'è una via che all'uomo sembra dritta, ma la sua fine sfocia in vie di morte. Molto spesso quello che a noi naturalmente sembra la cosa più buona, più saggia, è una via sbagliata che sfocia in vie di morte. In altre parole, di natura noi crediamo di capire quello che in realtà non comprendiamo. E se noi seguiamo quello che a noi sembra giusto, senza informarci, porta a grossi mali. Proverbi 3 ne parla di questo in modo più chiaro. Proverbi 3 da 5 ad 8. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarsi sul tuo intendimento. Se potrei dire quello in un altro modo, confida nell'Eterno, non confidarti nel tuo intendimento. Quanto spesso quando dobbiamo decidere, ma io non la vedo così, io la vedo e ho grande fiducia in me stesso. Grande fiducia nel mio intendimento. Ma qui un comandamento, non appoggiarti sul tuo intendimento, piuttosto confida nell'Eterno e poi sei, riconoscelo nelle decisioni grandi della tua vita. Chi ha la Bibbia aperta? Lo dice così. Versetto 6, riconoscelo nelle decisioni grandi della tua vita. Non dice nelle decisioni grandi, dice in tutte le tue vie, grande e piccolo. Ed egli, se lo fai quello tu, radizzerà i tuoi sentieri. Voglio dire una cosa. Immaginate di dover viaggiare camminando migliaia di chilometri e la differenza fra un sentiero tortuoso e uno appianato è una differenza enorme. Se tu non confidi in te stesso, ma se ti confidi nell'Eterno e cerchi a capire la sua volontà, i suoi principi in ogni tua via, lui raddrizzerà i tuoi sentieri. E poi dice, 7, non ritenerti savio ai tuoi occhi. Piuttosto, teme l'Eterno, ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. Di natura, siamo pieni di orgoglio. Di natura, crediamo di sapere molto più di quanto sappiamo. Tu prendimi un bambino piccolo. Prendimi un ragazzo. Di natura, un bambino pensa di avere tanto bisogno di essere insegnato dai genitori o pensa di già sapere, di natura. Di natura, un ragazzo pensa di avere tanto bisogno di aiuto o pensa di già capire più di quello che capisce. Di natura, un 30, 40, 58enne pensa di sapere più di quello che sa? Di natura, sì. Di natura siamo così, ed è stoltezza. Tantissimi adulti, lasciamo stare i bambini e i ragazzi, tantissimi adulti si appoggiano moltissimo sul proprio intendimento. non cercano consigli per essere più informati delle vie del Signore a riguardo. Quello che loro sanno per loro più che abbastanza, e loro prendono le loro decisioni. Non si informano, non cercano consigli, non sanno veramente i principi di Dio che si applicano. Magari capiscono qualche principio, magari ne mancano 5 altri. E vanno avanti con le decisioni e avranno rimpianti. Avranno rimpianti. La via della saggezza è quello di riconoscere l'Eterno in ogni via della vita, ovvero in ogni decisione, grande e piccola. Questo vuol dire di attivamente cercare di capire quali sono i principi di Dio che riguardano la decisione, che spesso vuol dire chiedere aiuto. Io sono un pastore, ma io passo ore ogni settimana, ore, cercando consigli. Sulla media 10 ore alla settimana passo cercando consigli. E forse conosco la Bibbia più di qualunque persona qui, ma io so che ho bisogno di consigli. E una bella parte della mia settimana è spesa nel cercare consigli da altri. Perché non mi fido del mio intendimento. E io a volte manco sonno per poter cercare i consigli degli altri, perché è così importante per la mia vita. Perché ho detto basta a rimpianti, non voglio più rimpianti che sono dolorosi. Abbiamo bisogno di ricercare persone che conoscono la parola di Dio meglio di noi, perché io non posso capire i principi di Dio se non sono veramente saturato con la parola di Dio. Perché non è una questione di solo capire un versetto. Spesso i principi di Dio non si trovano con un versetto. Stiamo facendo discorsi profondi in casa, ai nostri pranzi. E stiamo vedendo che ci sono tantissimi discorsi importantissimi dove la risposta non è un versetto che tu sai a memoria, bisogna veramente valutare. E stiamo vedendo l'importanza di capire, ma io non so se vedo tutto, ma non voglio mica fare nessun passo se non vedo. Quindi io mi informerò, chiederò. Cercherò altri che possono aiutarmi a vedere se ho visto i principi che servono o no. Quando noi camminiamo così, il Signore appianerà i nostri sentieri. Un altro brano, Salmo 1. Molto importante questo. Ho menzionato già varie volte l'importanza di chiedere consiglio. Purtroppo è una mancanza terribile, però è molto importante. Però è importante questa condizione. Per prendere decisioni sagge, dobbiamo capire quali consigli dobbiamo evitare o non usare se ci arrivano per conto loro. Cioè, spesso capita che riceviamo consigli che non abbiamo neanche chiesto necessariamente da persone che potrebbero non aiutarci ma sfiarci, perché sono persone che non sanno, non seguono loro i principi di Dio. Cioè sto parlando di amici, parenti, colleghi, compagni che non conoscono Dio. O almeno, forse sono credenti, ma non sono saturati con la parola di Dio. E parlano dalla carne. Allora, cosa dice Salmo 1 a proposito? Beato l'uomo, vuoi essere beato? Vuoi essere beato? Qui c'è una spiegazione come essere beato. Beato l'uomo che, prima di tutto, non cammina nel consiglio degli empi. Non si ferma nella via dei peccatori, non si siede in compagnia degli schernitori, ma piuttosto il suo diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Quindi questa persona è saturata con la parola di Dio e il suo diletto, perciò ogni sua decisione prende alla luce della parola di Dio, perché ci medita giorno e notte. Come sarà? Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, ma sono come la pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, oh terribile quello, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi. Qual è la definizione biblica di un empio? Chi è un empio secondo Dio? Chiunque è un peccatore non perdonato. Non sta parlando di quelli peggiori della società. Sta parlando di chi non è perdonato ancora nel suo peccato. Allora, la Bibbia dice che senza timore di Dio non si può neanche iniziare ad essere saggio. Perciò, gli empi non sono solamente le persone che la società considera, ah, loro sono malvagi. Sono le persone intorno a noi. Amici, colleghi, compagni, parenti. E questo brano ci sta insegnando che una persona che non ha Cristo non può darci consigli da valutare seriamente, se non è una decisione strettamente pratica. Cioè, un esempio, se ho una macchina, la mia automobile, che potrebbe servire in un pezzo e devo decidere se cambiare o cercare di riparare quel pezzo, un buon meccanico di fiducia può consigliarmi, perché in sé è una decisione molto semplice ed è se lui conosce quel tipo di pezzi, eccetera. Lì va bene. Ma se invece si tratta di decidere quale macchina comprare, un non credente non ha assolutamente al cuore il regno della giustizia di Dio. Non ha al cuore l'idea di glorificare Dio con i miei soldi. Non ha al cuore il comandamento di non avere debiti con nessuno, di essere contenti con quello che hai. Io ho 2.000 euro, ma potrei comprare una macchina a rate. Io non sono contento con quello che ho 2.000 euro. Io voglio un debito, quando la Bibbia mi comanda di non avere debiti, se non amore. Allora, un non credente che non ha Dio non può consigliarmi bene. E Dio dice, beato chi non cammina nel consiglio degli empi. Chiaramente questo va, non mica solo domande, decisioni che riguardano soldi, ma scuola, lavoro, mille altre cose. Come fare con i figli, come scegliere un marito, una moglie, mille cose. I non credenti non hanno da darci buoni consigli. Come un credente che non cammina strettamente con Dio non ha da darci buoni consigli. Come noi non abbiamo buoni giudizi noi se non siamo saturati con la parola. Allora, è estremamente importante. Vi ho dato con questo delle basi, alcuni principi biblici. Ci sono tanti altri, non c'è tempo. Però questi sono alcuni, giusto? Quindi cercate per primo il regno di Dio. Non confidare, non appoggiarti sul tuo intendimento e non ascoltare il consiglio dei non credenti. È anche molto importante un altro brano molto importante che sarebbe Efesini capitolo 5, da 8 a 17. In questo capitolo troviamo un comandamento che ci spiega come vivere. Specificamente questo brano parla su come prendere le nostre decisioni. Questo brano è fatto per capire come prendere decisioni. Leggete con me Efesini 5, Leggo da 8 a 17, seguitemi. Notate come riguarda le nostre decisioni. Un tempo, parlando ai credenti, un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto rimprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose, quando sono esposte alla luce, divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Perciò la Scrittura dice: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dal morti, e Cristo risplenderà su di te. Poi 15. Badate bene di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. E non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Notate che prima di tutto dice in 8: camminate come figli di luce, facendo ciò che è pieno di bontà, di giustizia e di verità. Cioè, in ogni decisione dobbiamo valutare le scelte per vedere se rispecchiano la volontà di Dio, la giustizia di Dio e la verità di Dio. Sono decisioni che mi portano a camminare in bontà, in giustizia e secondo la verità. E non è qualcosa che, sì, lo è. No, io devo proprio valutare queste decisioni. E questo non succede senza un impegno specifico e spesso senza l'appoggio degli altri, se non conosco bene la Bibbia. In senso abbastanza ampio, io posso mancare i principi e sceglierò male. Continuando nel brano, dice di esaminare ciò che è accettevole al Signore. Cosa vuol dire esaminare? Quando noi, qual è la differenza fra vedere qualcosa e esaminare qualcosa? Cosa implica esaminare? Proprio investigare, considerare, ok, ho fatto così, e proprio passare tempo osservando attentamente, esaminando ciò che è accettevole al Signore. Questo vuol dire io prendo la mia decisione davanti a me che devo prendere e proprio ci vado intorno, cercando di capire tutti gli aspetti, ma questo è accettevole a Dio. Ci sono gli aspetti di queste decisioni che non piacciono a Dio. E magari vado a chiedere: senti, io non vedo, ma tu vedi qualcosa che non sto vedendo? Se tu esamini, devi esaminare con cura. E dobbiamo considerare non solo la decisione, che colore è la gabbia? Dobbiamo anche decidere, riconoscere e valutare, ma in quale treno sta e dove mi sta portando? Dove mi porterà questo? Uno dei nostri sbagli più grandi quando prendiamo decisioni: non valutiamo a lunga scadenza dove ci porterà. Valutiamo, ma non vedo male. Non vedi male. Dove ti porterà? Ma non lo so, sto guardando questo. Va bene questo, ma dove ti porterà? Esaminare è veramente accettevole al Signore? Cosa farà al mio cuore? Cosa farà la mia compagnia? Quanto tempo mi impegnerà nel futuro? Mi porterà più vicino a Dio? Perché anche se non è negativo, se non mi porta più vicino a Dio, io non voglio farlo. E poi il brano dice: badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi. Dobbiamo stare in guardia per camminare con diligenza. Vuol dire valutare attentamente ogni decisione. Questo per evitare di camminare in stoltezza, che vuol dire È molto facile camminare in stoltezza. È molto facile. Vogliamo piuttosto scegliere le decisioni per camminare in saggezza? E per fare quello dobbiamo, versetto 16, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo? È bello se vedete voi nella Bibbia, ricorderete meglio quello che sto dicendo. Cosa 16, cosa dobbiamo fare per vivere con saggezza? Dobbiamo riscattare il tempo. Cosa vuol dire? Viviamo, come sempre dopo Adamo ed Eva, in un mondo di malvagità. Dobbiamo, la nostra società prende decisioni stolte, che sprecano tempo che non serve per l'eternità, addirittura porta lontano da investire per l'eternità. E quindi non tengono conto dell'eternità. Gli uomini senza Dio non tengono in conto l'eternità nelle loro decisioni. Ma visto che tutto qui passa, quello è pura stoltezza. Non cercano la gloria di Dio. E sono pieni di stoltezza per questo. Noi dobbiamo evitare la stoltezza. Non dobbiamo sprecare il dono prezioso del tempo. La pigrizia, mancanza di essere organizzato, dedicare tanto tempo a qualcosa che non porta tanto frutto eternamente, soddisfa il mio cuore. Sono modi di non riscattare il tempo. Se io arrivo ad essere molto apprezzato dagli uomini nel mio sport, nel mio hobby, nel mio lavoro, cosa serve per me spiritualmente? Ti dico quello che serve, mi allontano da Dio, perché sto cercando gloria dagli uomini. E sto sulla via delle tenebre. Dio ci comanda a riscattare il tempo, che vuol dire fare quello. Lascia stare le cose. Io accetto un lavoro che paga meno perché io voglio promuovere più il regno di Dio. Mi organizzo, sono duro, tratto duramente il mio corpo. Perché io voglio usare il tempo per il Signore. Il versetto 17 conclude dicendo: non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Valutate bene le giornate, le ore, i minuti, le decisioni, le scelte che fate per impegnare il tempo in modo che porterà frutto, che porterà gloria a Dio e bene a te e anche agli altri. Questo vuol dire: non posso decidere con fretta, non posso decidere alla buona, devo prendere il tempo per valutare attentamente. Ho bisogno di conoscenza della Bibbia, ho bisogno di consigli, ho bisogno di veramente pensarci. E tutto questo è per fare la volontà di Dio. Questo è camminare con saggezza. Allora, a questo punto, basta con i principi. Vorrei darvi alcuni passi. Scrivete giù questi passi, perché alla fine vi darò di avere un elenco di questi passi insieme ai principi, e quando ci sono decisioni, ma non solo quelli più grandi, ma di proprio seguire questi passi, avere un quaderno dove scrivete giù. Quindi scrivete giù questi passi. Non dico che sono tutti quelli possibili, ma sono alcuni fondamentali. Prima di tutto, per prendere una decisione saggia, assolutamente necessario. Ma veramente tutte queste cose non sono necessarie, ma questo è importantissimo ed è forse il primo passo. Bisogna informarsi bene. Se c'è uno sbaglio grandissimo che spesso facciamo, che rende tutti gli altri passi impossibili, è che non ci informiamo bene. Prendiamo una decisione con poche informazioni. Veramente non capiamo quello che stiamo decidendo. Stiamo vedendo con parocchi solo 3 metri davanti a noi, quando dovremmo guardare chilometri davanti a noi. Cioè, se io devo prendere una decisione in un campo in cui non ho molta esperienza, è impossibile prendere una decisione saggia finché non mi sono prima ben informato. Come posso valutare i principi di Dio se non so tutto quello che riguarda la mia decisione? Attenzione. Quali sono le decisioni in cui non abbiamo molta esperienza? E la risposta? Quasi tutte. Quasi tutte. Uno, semplice, stra-evidente, come essere genitori. Allora, se una famiglia ha 18 figli, come la famiglia Dougherty in Arkansas, magari loro, quando si arriva al 15esimo, 16esimo, 17esimo, loro hanno un bel po' di esperienza. Ma la maggioranza di noi non abbiamo 18 figli. E quindi quello che decidiamo veramente è una cosa nuova per noi. E magari la maggioranza di noi non siamo cresciuti in famiglie dove i nostri genitori erano forti, solidi credenti con ottimi principi che ci hanno trasmesso. Non abbiamo mai visto da vicino saggezza nelle decisioni che noi dobbiamo prendere come genitori. E appena cominciamo a capire qualcosa, mio figlio è già più grande di quello che era e devo avere un nuovo modo di agire. Giovani, voi prendete tante decisioni da questo punto in avanti, ma è tutto un campo nuovo. Non avete già vissuto 40 anni facendo queste decisioni tante volte. Sono nuove. Si può sbagliare di grande, come anche i genitori. Abbiamo bisogno di informarci, di dire, sai, io non ho tanta esperienza in questo campo. Io devo parlare con altre persone che possano aiutarmi a capire cosa devo valutare. Io non so neanche tutto quello che devo valutare. Io vedo questo, ma forse ci sono tante cose che non vedo. E vi dico spesso, ci sono tante cose che non vedo. Non è automatico informarsi, non è facile informarsi, richiede impegno, richiede tempo, ma è estremamente importante e serve per poter iniziare a poter scegliere bene. Qualche breve esempio. Una famiglia ha un figlio o una figlia che sta finendo le medie e deve scegliere la scuola superiore. Allora, se hanno avuto 10 o 15 altri figli, forse ne hanno esperienza. Ma se non hanno avuto tanti figli, è una decisione immensa. E il figlio, lo studente e i genitori insieme devono informarsi. E con chi parlano? I professori? I professori non hanno minime idee dei principi di Dio. Ma sono esperti! Sono stolti! Non hanno buoni traguardi per la vita. Quello è una via di andare contro i comandamenti di Dio, di non camminare nei consigli degli empi. Bisogna, è facile? No! Ma da quando è facile? Così dice Gesù in Matteo 7. Entrate per la porta stretta, perché larga è la via, e spaziosa la via che porta alla perdizione, ma stretta è la porta e angusta la via che porta alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. È angusta, però io voglio capire bene dove mi porta queste decisioni, quindi mi metto da fare molto più di una famiglia normale, di cercare consigli, di informarmi di vari aspetti di quella decisione. Molto più di quanto fanno 99% di tutte le famiglie, perché io ho dei valori più grandi, io voglio camminare con le benedizioni di Dio. Chiaramente questo vale per dopo liceo o scuola superiore. Si va o non si va all'università? Di nuovo, i consigli dei professori vale pochissimo. Addirittura spesso è abbastanza contrario alla saggezza di Dio. Prima di tutto sono interessati e non nel bene dello studente, pensano di sì, ma sono interessati perché è un campo loro e per forza tendono a promuovere. Invece bisogna fare ricerche e scoprire chi ha mai fatto una statistica. Quanti studenti in Italia che iniziano l'università completano e prendono la laurea? Qualcuno sa la statistica? Io non valuterei un'università senza sapere quella statistica. Numero due, qual è la media di quanti anni si prendono in Italia per poter prendere una laurea, quelle che arrivano alla fine. Quanti fanno in programma? Quanti fanno in programma? Una laurea di 3 anni fanno in 3 anni, una laurea di 4 fanno in 4, una laurea di 5 fanno in 5. Le statistiche, qualcuno ha fatto mai ricerche? Sono da fare, se no siamo dei stolti. Cioè, io sto prendendo una decisione su una cosa che mi riguarda, è importantissimo. Vi dico io, una piccolissima percentuale finisco in programma. È una piccola percentuale, più grande di quello, ma piccola, finiscono. Tantissimi iniziano, finiscono. E la media, vi dico io, è lunghissimo. Ma andate, fate delle ricerche in internet, si possono trovare queste statistiche per capire questo quando si valuta. Per capire, ma io voglio passare 8 anni per poi decidere che alla fine non lascio stare? Quante lauree prevedono una buona possibilità di trovare un lavoro in quel campo? Statisticamente sarebbe da scoprire. Pochissimi, solo quelli abilitanti. E neanche tutti loro trovano lavoro. La maggioranza delle lauree, la maggioranza delle persone trovano lavoro in altri campi che non serviva neanche la laurea. È da scoprire questo. Perché alla fine se uno passa 8, 9, 10 anni studiando, trova un lavoro che non serviva neanche la laurea, soldi non è un problema. Cosa fa una vita di università sull'anima di una persona media? Che abbiamo visto tante volte negli anni. In 25 anni stimola l'egoismo, perché quando uno fa l'università, tipicamente quando arriva verso l'esame, quando si sente devo studiare, stra-egoismo, non studia con costanza durante la parte, studia alla fine, e ci sono le statistiche che quello è molto inefficace. Ma l'orgoglio, no, mi funziona. Stoltezza, non è efficace. Quindi si vive una vita di egoismo, non per 3 o 4 anni, ma 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, che rovina la persona. Rovina la persona. Sono cose da informarsi prima di prendere decisioni. Invece di, ma ho sentito dire che va bene, che poi aiuta, poi in questa società non si trova lavoro, almeno mi dà una qualifica più alta. Sono stupidaggini che non sono ben fondati, non sono ben informati. Non si prende decisione così. Si va a scoprire. Quindi, prima cosa, in qualunque decisione, lavoro, scuola, macchina, tante altre cose, mi informo bene. Numero 2, si riconosce quali sono i principi di Dio che riguardano queste decisioni. Quali sono i principi di Dio che riguardano queste decisioni? Abbiamo visto alcuni versetti, ma ci sono tanti altri brani che possono applicare in modo specifico a varie decisioni. Certamente dobbiamo cercare per primo il regno di Dio, la sua giustizia, dobbiamo cercare quello che approva il Signore, dobbiamo vivere per la sua gloria, dobbiamo amare il nostro prossimo come noi stessi. Allora, questa decisione, qualunque tipo che sia, mi ostacolerà da poter amare il mio prossimo? Mi spingerà a una vita dove sono focalizzato su me stesso o me stessa? Quindi quello andrebbe contro un principio di Dio. Ah, non voglio quello. Dobbiamo vedere quali sono i principi. Mi potrebbe ostacolare da frequentare incontri di chiesa che la Bibbia comanda? Certamente. Ci sono campi, uno specificamente, infermiera, dottore, che servono 24 ore su 24. Quindi ci sono eccezioni, ma ci sono altri che non servono. Non serve un negozio aperto domenica. Non serve un hobby, uno sport che gioca la domenica o mercoledì. E quindi questa decisione mi allontanerà dalla comunione, dagli incontri raduni comuni che la Chiesa ha, che la Bibbia dice di non mancare. Tanti principi. Non sto qui per il mio punto qua non è per elencare i principi, ma per dire che per prendere una decisione saggia dobbiamo sapere quali sono i principi che applicano. E vi dico una cosa, non è automatico. Se non sono saturato con la Bibbia, molto spesso io non vedo tutti i principi. E io decido come una persona carnale. Ma non vedo peccato in questo, non mi fa rubare, non mi fa fare una cosa immorale, allora va bene, e poi mi piace. Quello non è valutare con i principi di Dio. Quindi un altro principio è quello. Numero 3. Questo è duro, ma è necessario. Devo esaminare il mio cuore per riconoscere quali sono le mie motivazioni. Se voglio dire in modo più chiaro, riconoscere le motivazioni del mio cuore. Cioè, quando hai davanti a te una decisione, bisogna valutare onestamente le motivazioni del tuo cuore. Stai veramente cercando di piacere a Dio? Stai veramente cercando di portare gloria a Dio? Stai cercando il bene anche degli altri? Oppure la tua motivazione è legata in qualche modo all'orgoglio, o pigrizia, o egoismo, o concupiscenza, o qualche cos'altro che non è puro? Allora, c'è da dire che molto spesso il nostro cuore ci inganna. Molto spesso il nostro cuore ci inganna e facciamo ragionamenti per nascondere il nostro cuore. E se c'è un campo in cui potrebbe essere utile consigli da altri, sarebbe di parlare con altre persone che hanno un buon cammino col Signore e di chieder loro, chiedimi di spiegarti perché voglio fare questo. In modo che io ti spiego le motivazioni e tu ascolta attentamente quello che dico, aiutami a vedere se mi sto auto-ingannando. E vi dico una cosa, spesso non facciamo questo perché non vogliamo scoprire, perché noi vogliamo quella cosa e non voglio consigli, perché io voglio quello e la mia motivazione già è impuro. Il motivo più grande per cui non chiediamo consigli è perché non vogliamo cambiare quello che il nostro cuore carnale vuole. E abbiamo tanto orgoglio. Quindi, se tu vuoi vivere camminando in modo di essere benedetto da Dio e portare gloria a Dio, hai bisogno di riconoscere quali sono le motivazioni che ti spingono a prendere una certa decisione. Vuoi la via più facile? Sono stanco di pesi, voglio solo finire, voglio solo arrivare senza altri problemi. Quello non è una buona motivazione, però potrebbe suonare a te. E quindi è buono confrontarci con gli uni e gli altri, che così gli uni e gli altri, io posso ingannare me stesso, tu puoi ingannare te stesso, possiamo aiutarci a vicenda. Così siamo 1, 2, 3, 4. Riconoscere le conseguenze di queste decisioni a lunga scadenza. Quali conseguenze a lunga scadenza potrebbero avere queste decisioni? Questo è molto importante. Molto spesso si valuta una decisione solamente in base ai fattori che riguardano le cose immediate. O al massimo qualche poco anno in avanti. E spesso, perciò, non si valuta come questa decisione influenzerà la vita a lungo andazzo. Oppure non si valuta certi aspetti dell'influenza, non si valuta l'aspetto spirituale. Negli anni, negli ultimi 25 anni, ho visto tanti genitori e figli che incoraggiavano i figli in un certo campo perché, lì c'è un buon lavoro. Poi ti piace. Senza valutare cosa farebbe nel campo spirituale e in un eventuale matrimonio. E sono stati carriere che hanno danneggiato, magari donne che si erano così prese con la carriera, se poi dopo Dio provvedeva un marito, non volevano lasciare la carriera. A grandi danno alla famiglia. oppure qualcosa che creava orgoglio, oppure qualcosa che... tante cose. Bisogna pensare in avanti. È fondamentale. Però, se c'è un campo in cui abbiamo bisogno di aiuto, è questo. Per esempio, a livello pratico, un genitore con un figlio piccolo, 5 anni, 2 anni, 8 anni, è difficile pensare a come le decisioni di oggi incideranno su quel figlio fra 10, 15, 20 anni. È difficile, perché il genitore non è mai stato genitore di un figlio che ha 24 anni quando il figlio ne ha 3. Ed è difficile veramente concepire. Allora è bello avere persone che hanno 50, 60, 70 anni che hanno fatto crescere i loro figli con buoni risultati e sono osservanti e conoscono la parola e sono timorati di Dio, perché anni non danno la saggezza. Saggezza non è automatico con anni. Però quando si trova queste persone, si va, aiutami a valutare, cosa vedi tu? E questo è vero non solo per figli che hanno 2 anni, ma che hanno 20 anni, o 15 anni, o 12 anni. Se non abbiamo 15 figli, è tutto terreno nuovo. E quindi quanto abbiamo bisogno di altri per aiutarci a poter valutare? Senti, cosa vedi tu dove potrebbe portare questa decisione? Noi stiamo pensando in questa direzione. Cosa vedi di... eventuali conseguenze belle o brutte? Io vi garantisco una cosa, se fate quello spesso, scoprirete tante cose che non avete neanche pensato, vi garantisco. Perché nessuno di noi riesce a pensare a cose quando sono campi nuovi per noi. Stessa cosa per chi intraprende un lavoro, una carriera, ha davanti a sé una scelta. Non si vede mica tutto, anzi spesso non si vede tanto. Ed è buono cercare informazioni per poter valutare a lunga scadenza con persone che cercano i valori di Dio. Poi, una quinta cosa, considerare come riguarda il regno di Dio. Allora, ci sono tante altre cose da dire, ma abbiamo detto all'inizio, cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Allora, non è per primo in tempo solo, è prima di importanza. Quindi ogni decisione incide sul regno di Dio. Come? Se tu decidi che non è la tua preferenza, oppure non hai tempo a condividere al culto, è una decisione con grande influenza sul regno di Dio. Tu fai tutte le prediche che vuoi ai tuoi figli, tu stai insegnando loro qualcosa di importante. Molto importante. E avrai rimpianti se non scegli bene, pensando alle conseguenze di 20 anni da adesso. Vi assicuro. E c'è bisogno in questa chiesa di ravvedimento dalle persone che non amano Dio, non amano i loro figli, non amano i fratelli. Da capire che la Bibbia comanda, comanda di portare i sacrifici di lode, fate tutte le vostre stolte, maledette scuse che volete. Non cambia che è un comandamento ed è un privilegio. E chi non lo fa sta insegnando sul comandamento di Dio. Non la vedo come privilegio, lo vedo come peso, lo faccio ogni tanto. E quando lo faccio è difficile. Fate tutte le buone prediche. State avvelenando i cuori dei fratelli, le sorelle e i piccoli. E abbiamo bisogno di riconoscere i nostri peccati. Siamo più presi con carriera, con questo, con quello, di avere tempo col Signore, di avere da condividere. Ma che importa come va la casa, che importa come va la carriera, che classe riesci a frequentare, che ancora importa qualunque cosa se non siamo innamorati di Cristo. stiamo scegliendo male, malissimo. Quanti di voi genitori volete che i vostri figli prendano una brutta via, lontana da Dio? O grigio, una barba bianca, perché io ho tante persone care a me che ho pianto con loro per l'andazzo dei loro figli grandi che non hanno più modo di influenzarli. Parliamo di un rimpianto con amarezza. Questo è un rimpianto con amarezza. Che importa la casa, l'orto, il giardino, carriera, qualunque cosa, se abbiamo seminato male. Se vuol dire sigillare il computer perché mi attira, se vuol dire non fare più orto, se vuol dire cambiare lavoro, carriera, qualunque cosa che serve è da fare. Perciò la mia decisione di fare o non fare qualcosa, ricordate una cosa, influisce me e influisce le persone intorno a me. È più importante una casa ordinata con ottimi pasti e abbastanza soldi da poter fare cose belle con i figli, o è più importante una mamma e un papà che hanno un cuore zelante per Dio? Cos'è più importante? È più importante fare progresso nella carriera o è più importante risplendere con la luce di Cristo? Avremo lacrime quando vediamo Cristo per le scelte sbagliate. Allora chiudo con un suggerimento pratico. Ravvedetevi, ravvediamoci dalla stoltezza, dell'orgoglio di non voler consigli, di non informarci, di prendere decisioni senza informarci bene, senza capire i principi di Dio. E poi abbiamo il quaderno delle decisioni, in cui abbiamo questi principi e altri che vedrete, in cui abbiamo i passi, in cui scriviamo giù i vari passi. Qui c'è una decisione. Condivido o non condivido al culto? È una decisione. Non fare è fare. Ricordatevi questo. Non prendere decisioni è una decisione. Mi sono informato, che spesso vuol dire mi sono anche informato chiedendo ad altri. Informiamoci. Informiamoci come, dove potrebbe portare, quali sono i principi biblici. Quali sono le verità? Aiutami a valutare questo. La decisione tu devi prendere. Tu devi prendere, non gli altri. Ma informazioni spesso tu non hai. Giovani, non seguite l'esempio dei vostri genitori, perché non è stato un buon esempio. Non voglio a voi grossi rimpianti. Cambiato strada. Imparate a chiedere spesso per consigli. Imparate a cercare di capire le cose che voi non vedete perché non vedete. Imparate a vivere con quel desiderio di non sbagliare. Ammazzate l'orgoglio che fa non chiedere e vi metterete su una buona via. Non avete tanti buoni esempi in questa chiesa, ma non seguite i brutti esempi. Questo non solo genitori, ma anche single. Non avete tanti buoni esempi. Seguite i principi di Dio. Scegliete bene. Perché le conseguenze pagherete voi. E anche i vostri figli. E io prego che noi vorremo cambiare direzione in un campo in cui siamo messi male. Io prego che ci sarà del vero ravvedimento e ci saranno cambiamenti in tanti
se non tutti di noi, su come prendiamo le nostre decisioni. Signore, abbiamo peccato gravemente in questo campo. Grande stoltezza, grande durezza di cuore, grande orgoglio, e abbiamo già tante brutte conseguenze che risalgono da 15 anni fa, 18 anni fa, 12 anni fa, 7 anni fa, 5 anni fa, 3 anni fa. E purtroppo le brutte conseguenze non sono arrivate dove potranno e probabilmente arriveranno. Ma tu sei un Dio di misericordia, e vuol dire che tu ci inviti, oltre a comandarci, a ravvederci, a confessare i nostri peccati, a cambiare via. Non dovremo avere diritto, dovremo essere scartati, ma Gesù Cristo è venuto per noi, perché tu conosci la nostra natura, la nostra stoltezza, ma tu ci dai lo Spirito Santo. Abbiamo letto stasera comandamenti di non appoggiarsi sul proprio intendimento, ma molto spesso abbiamo fatto proprio quello. Abbiamo letto comandamenti di cercare per primo il regno di Dio, e molto spesso non è stato quasi per niente compreso nelle nostre decisioni. Abbiamo letto dei comandamenti, dei principi che spesso sono stati ignorati e trascurati. Ma tu sei pronto a perdonarci e a farci riprendere la via. La parola di Dio è tutto quanto ispirato da Dio. È utile ad insegnare, ma anche a correggere e a educare nella via della giustizia. E ti prego che ogni individuo e ogni famiglia rivaluterà tante decisioni, perché padri, anche se una decisione è stata presa 5 o 10 o 15 anni fa, è giusto confessare se è stato fatto senza cercare la tua volontà. Non possiamo cambiare, ma possiamo confessare ed essere perdonati. E quando serve, ti prego che sarà fatto. Il fatto che ormai è passato non vuol dire che non è ancora un peccato che serve confessare. E ti ringrazio che ogni volta che confessiamo di cuore i nostri peccati, vengono coperti col sangue di Cristo e veniamo perdonati. E tu continui la tua opera di purificarci. E io ti prego che i nostri giovani prenderanno la decisione più grande di tutte. Ma non solo quella decisione, che prenderanno le decisioni della vita. Io prego che prenderanno una via che magari non hanno visto spesso, che desidereranno consigli, perché vorranno valutare bene, perché vogliono valutare dove porterà. Ti prego che possiamo prendere una nuova direzione, una direzione che porta tanto, tanto bene a noi e tanta gloria a te. Ti prego questo ringraziandoti per il tuo amore, per la grazia che abbiamo in Cristo Gesù, per la tua parola e per lo Spirito Santo. Nel nome di Gesù. Amen.